Ma allora lo ringrazio e lo saluto di nuovo. Buon anno, Sandro Sabatini. Ciao Sandro.
Ciao, buon anno a tutti.
Buon anno. Allora Sandro, ti avrei chiesto in generale se, ma te lo chiederò comunque, no? Se secondo te si era aperto il discorso scudetto, ma hanno fatto un po' discutere le tue dichiarazioni che alcuni hanno definito subito pro Juve. Però insomma tu hai racchiuso con la tua frase il sentimento di tanti nostri radioascoltatori. Cioè tu hai detto: immaginiamo se adesso la Juventus avesse i due punti contro la Salernitana e aggiunto, da ottimo osservatore, anche quelli contro la Roma. E giustamente hai fatto il confronto: quando la Juventus ottiene qualche rigorino, l'hai chiamato, giustamente se ne parla tanto, questo è un vecchio discorso, al contrario invece no. Insomma, puoi dirci un po' la tua sulla Juventus e poi in generale ovviamente se anche la Juventus si è riscritta alla lotta a scudetto?
Ma allora, innanzitutto su questo discorso che ho fatto, insomma, mi sembra soltanto di aver visto l'evidenza, no? Che è sotto gli occhi di tutti. Contro la Salernitana ci fu un errore tecnico, e quell'errore tecnico è costato alla Juventus a due punti più la squalifica di Milik, che se non sbaglio la partita successiva era contro il Monza, che è stata una sconfitta molto dolorosa per la Juventus. E Milik non c'era in quella sconfitta, in quella partita. Riguardo alla Roma, il gol di Locatelli, che nasce da un fallo presunto tale di Vlahovic, insomma, io in campionato ne ho visti tanti, e delle volte sono stati fischiati quei falli lì, delle volte no, come il fallo di mano di Smalling, delle volte è stato fischiato il rigore, delle volte no. Quindi però guarda, i punti sulla Roma sono opinabili, quello con la Salernitana è un errore tecnico. Dai alla Juve se non 4, 2 punti in più, e vedi che anche la classifica ha tutta un'altra come dire, dimensione, fa tutta un'altra impressione, sicuramente.
E secondo te anche la Juventus si è riscritta alla lotta a scudetto?
Ma quello dipende dal Napoli, non dipende dalla Juventus, perché chi è in testa, e lo sanno bene i tifosi juventini che per tanti anni sono stati in testa, gestisce poi il proprio campionato e il proprio vantaggio, e chi insegue deve sperare che perda qualche punto. E è chiaro che ci sono, per la Juventus, tra Juve e Napoli sono due scontri diretti, il primo sarà venerdì prossimo, quindi fra poco più di una settimana, e da lì arriveranno delle risposte. Però è evidente che se il Napoli continua come ha giocato e come ha vinto con i risultati del 2022, la Juventus non ci sono speranze, ma non lo dico io, lo dice la matematica. Invece il Napoli perde un po' di punti, dipende quanti ne recupererà il Milan, quanti la Juventus e quanti l'Inter.
Ciao Sandro, buon pomeriggio e benvenuto. Ti faccio subito una domanda abbastanza secca, perché gli ascoltatori, i tifosi della Juve, sono un po' divisi nella loro opinione, perché c'è chi è soddisfatto di questo percorso netto e non potrebbe essere altrimenti, 7 vittorie consecutive è una posizione di classifica che inizia a sorridere, ma c'è chi sostiene come al solito che questa squadra gioca male, che la produzione offensiva della Juve scarseggia. E volevo sapere la tua a riguardo, cioè secondo te la Juventus deve giocare meglio, deve incrementare la propria produzione offensiva per ambire a vincere già qualcosa quest'anno, o credi che la strada tracciata da Allegri sia quella giusta, ora come ora?
E per me siete tutti fuori di testa, mi rivolgo a tutti i tifosi juventini, sia quelli che dicono un coso sia quelli che dicono un'altra cosa. Cioè innanzitutto dovete chiarirvi tra di voi che cosa significa bel gioco.
Oh, finalmente. Ecco.
Secondo me, perché chi fa il bel gioco? Lo fa Sarri? Andate a chiedere ai tifosi della Lazio se ieri a Lecce era bel gioco. Chi fa il bel gioco? Gasperini? Andate a chiedere ai tifosi dell'Atalanta se quello di ieri alla Spezia era bel gioco. Chi fa bel gioco? Spalletti? Andate a chiedere ai tifosi del Napoli se quello di ieri a San Siro era bel gioco. E così via,
Certo. Quindi tu...
Poi ci sono le vittorie che sono strameritate e che sono anche stiracchiate, che sono le famose vittorie sporche, o chiamatele come vi pare. E è evidente che la Juventus contro la Lazio ha giocato molto meglio rispetto a ieri contro l'Udinese, ma due giornate fa, ieri contro la Cremonese, ma due giornate fa a Cremona il Milan aveva giocato come la Juventus, forse anche un pochino peggio, ed era finita pari. Quindi, capito, voi tifosi juventini che state ascoltando, cioè in generale, voi vi siete fatti rimbambire. Beh, siete fatti rimbambire da chi vi diceva del bel gioco e non vi siete resi conto che comunque non occorre tornare tanto indietro per ripensare a certe partite, tipo quella di Madrid, quella famosa dei fruttini di Buffon, oppure quella di Monaco del rinvio fallito da Evra all'ultimo minuto, quella in trasferta al Manchester City, quella con l'Atletico Madrid in casa, quella, ma ce ne sono tantissime di partite anche in campionato. Capisco anche che, capito, accendevate la televisione, sentivate uno che diceva che la Juve giocava male e piano piano vi siete convinti tutti che la Juventus giocava male. La Juve non ieri mica ha giocato bene, ci mancherebbe altro. Però non esiste la squadra dei sogni, quella esiste con la PlayStation oppure nella fantasia un po' in malafede di alcuni commentatori.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. La sintesi di quello che stai dicendo è che Allegri, secondo te, è l'uomo giusto intanto per questa fase, secondo me sì, ma in generale anche in prospettiva futura?
Guarda, intanto se è l'uomo giusto o sbagliato lo dicono i risultati. Io però anche qui mi rivolgo ai tifosi che stanno ascoltando della Juventus, ma in generale. Ma come potete pensare che il giudizio che viene dato da Andrea Agnelli, da John Elkann e poi da tutto il mondo Juventus, anche, cioè, il momento in cui c'è da dire qui non si sa più che fare, che facciamo? Facciamo comanda uno. Oppure, qui non si sa più che fare, che facciamo? Riprendiamo un allenatore. Cioè, quello che si è verificato praticamente un anno e mezzo fa e adesso, un mese fa, capito? Lì hanno detto, prendiamo Allegri che lui ci sa fare, e invece no, ci sono i tifosi juventini che lo trattano come un babbeo. Ragazzi, ma per me siete fuori di testa.
Per me, Sandro, una domanda, scusami, poi, diretta su quello che è forse il caso che sta tenendo banco in questo momento, perché Pogba alla Juve finora è costato 5 milioni, oltre 5 milioni, di fatto in campo non è mai sceso. Ad oggi ti senti di definirlo un flop o credi che possa dare il suo contributo, non lo so, quando rientrerà, penso fine gennaio? Credi che sarà fondamentale per questa squadra o forse, col senno di poi, magari si poteva fare un altro tipo di investimento?
Ma qui per fare queste domande su come rientrerà Pogba e come se ripagherà l'investimento, ti devi rivolgere a un mago, a un indovino, non a me, perché nessuno lo sa, ma non lo sa nemmeno Pogba come rientra. Che l'investimento sia sbagliato è il fatto che tu l'hai pagato, è costato 5 milioni e 6 milioni per ora per non far nulla, per farlo spettatore. E quindi è ovvio che è un investimento sbagliato. È altrettanto ovvio che col senno di poi uno dice, ma magari forse conveniva, anziché riprendere Pogba, fare un altro, spendere quei soldi per un altro giocatore. Certo, assolutamente. Poi sai, con Pogba una volta ti è andata di lusso che l'hai preso a zero, un'altra volta ti è andata di extra lusso che l'hai venduto a 100 milioni. Se facevi veramente, d'accordo che c'è il proverbio non c'è due senza tre, però anche per le statistiche, se fai tre operazioni di mercato sullo stesso giocatore tutte e tre le volte diventano un super affare, obiettivamente non esiste una statistica così nella storia del calcio. Quindi, come dire, un po' il destino che si è rivoltato. Al momento Pogba è un investimento fallimentare. Domani riprende a correre, riprende a giocare, riprende a segnare, riprende a giocare bene, la squadra riprende a vincere ad alto livello, diventa un investimento giustificato.
L'ultima, che è un po' doppia, diciamo così, ti volevo chiedere, rispetto invece a Di Maria, che è contestatissimo negli ultimi giorni, sempre più o meno come Pogba, il discorso riguarda l'investimento, anche se è diverso, perché Pogba, l'infortunio, sappiamo la dinamica, non si è voluto operare, eccetera, eccetera. Di Maria invece è un po' diverso, però è criticato molto dai tifosi. È un giudizio tuo sulla questione giudiziaria legata all'inchiesta Prisma, e poi ti salutiamo.
Allora, dunque, su Di Maria, anche qui, sai, prendi un giocatore per un anno, ha una, come dire, una certa età, e vedi per esempio i tre giocatori over 30 dell'Inter, sono stati probabilmente i tre migliori in campo ieri, no? Dzeko, Acerbi e anche Mkhitaryan, in tre fanno più di 100 anni, eppure sono stati tre trascinatori ieri. Di Maria è un giocatore di classe, sicuramente, al mondiale, però bisogna dirlo, ha giocato una gran partita soltanto, che è stata la finale. Nelle altre partite o non ha giocato, o perché aveva qualche problema, o per scelta tecnica, oppure non è stato abbastanza opaco nella prima partita contro l'Arabia Saudita. Di Maria è un grande giocatore, se però prende un calcio in allenamento e si fa male alla caviglia, non è colpa né di Di Maria né della Juventus e nemmeno di quello che gli tira il calcio in allenamento, perché mica l'ha fatta apposta a fargli male alla caviglia. E se si fa un infortunio muscolare, tutto sommato è colpa della cartella clinica di Di Maria, che evidentemente ha comunque una certa usura nei muscoli, nel fisico. E se si fa buttare fuori a Monza perché tira una gomitata a Izzo, sì, lì è colpa di Di Maria. E che cosa può dare Di Maria? Se gioca 10 partite come sa, basta. Alla Juventus quante partite mancano? L'altro giorno ha fatto il conto Allegri, mi pare, dunque, di campionato una ventina, poi eventualmente la Coppa Italia, eventualmente l'Europa League. Se mancano, supponiamo, 35 partite, ecco, se Di Maria di queste 35 ne gioca 20, come sa, come la finale, ha ripagato l'investimento. Se ne gioca 10 così così, se ne gioca sotto 10, come è successo fino ad ora, e anche non benissimo, no, però sai, il talento c'è, il talento c'è. Ecco, gli argentini, che Di Maria abbia fatto un mondiale deludentissimo, non se l'è ricordato nessuno quando hanno fatto la festa a Buenos Aires, perché poi in finale è stato determinante.
Esatto.
Sì. Esatto. E invece sulla vicenda Prisma, io guarda, in generale credo che siano divise per tre. La prima, quella del falso tre capitoli, diciamo così, quella del falso in bilancio. Si tratta di uno schieramento tra la procura di Torino e gli esperti della Juventus, e qui come sono due squadre, come Inter e Milan, Real e Barcellona, altissimo livello, il derby di Manchester, perché sono tutti specialisti e tutti professori che si contrappongono. Evidentemente uno dice che c'è falso in bilancio, un altro dice che un'altra squadra dice che non c'è falso in bilancio. Io non ne ho la minima idea, sinceramente, di come può andare a finire. Poi c'è il capitolo delle fatture false con i procuratori, che quello secondo me passa molto in secondo piano, ma invece è il più delicato, perché queste fatture false, se sono fatturazioni fittizie, insomma l'ammenda pecuniaria sarà sicuramente importante e notevole, e naturalmente tutti quei procuratori che hanno eventualmente, che verrà certificata la fatturazione falsa, dovranno poi e mostrare le carte eventualmente anche su altri clienti, altre società, eccetera eccetera. Per quanto riguarda infine le plusvalenze, è evidente che ci sono state. Quando ci sono le plusvalenze buone, come diceva Draghi, no? C'è il debito buono e il debito cattivo. Le plusvalenze buone sono normali, e tra le plusvalenze buone, che ti posso dire, io ci metto anche che ne so, affari che passano come plusvalenze, che ne so, Achea 8 milioni, ragazzi, se Achea non vale 8 milioni col Marsiglia, ma ne varrà 6, non è che poi un ragazzino di 20 anni che passa al Marsiglia della Juventus vale molto di meno. E invece Pjanic e Arthur è evidente che è una plusvalenza con i valori gonfiati, però si fanno due le plusvalenze.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
E quindi tutta l'inchiesta che si è orientata soltanto sulla Serie A, secondo me c'è un ordinamento in Italia che le punisce. Ma se tu punisci, come magari sarà giusto, con che tipo di punizione non lo so, con che tipo di ammenda, penalizzazione o quant'altro, non lo so. Ma come punisci, supponiamo, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio, Sassuolo, eccetera, chi ha fatto delle plusvalenze, poi nel momento in cui ti trovi una plusvalenza con l'estero, che fai? L'UEFA fa finta di nulla? La Federazione Spagnola e la Liga Spagnola fanno finta di nulla sul Barcellona per Arthur, la Liga Francese Ligue 1 fa finta di nulla con le plusvalenze con Marsiglia, e il Manchester City, Cancelo, Danilo, viene considerato una plusvalenza, fa finta di nulla la Premier League? Secondo me no, però vediamo.
Non c'è dubbio, grazie mille Sandro e buon lavoro.
Grazie Sandro.
Grazie a Sandro Sabatini.